tua presenza per la parola che viene dal tuo cuore, quella parola che sazia, quella parola che è il pane che scende dal cielo, quella parola che guarisce, che dà forza e coraggio, quella parola che trasforma, quella parola che dà vita. E noi abbiamo bisogno di questo stamattina. Tu mandi la parola e guarisci e tocchi i cuori e sazi. E noi questa mattina abbiamo bisogno di questo, quella parola che sazia. Grazie Signore perché ci sono tante risposte alle preghiere che noi facciamo. Quando noi preghiamo, non preghiamo Signore tanto per, ma preghiamo perché tu Signore ascolti e perché tu rispondi. E il fatto che abbiamo anche la sorella Silvana stamattina, alleluia Signore, è una cosa buona. Noi vogliamo ringraziarti Signore per lei, per quello che fai Signore, nel nome di Gesù, amen. Anzi, dov'è Silvana? Ecco, è lì. Lei ha subito un intervento importante e non potrebbe nemmeno fare niente, però dice: io devo stare seduto a casa, mi sto seduto in chiesa. E sapete, questa è una cosa bella, una cosa grande, perché lì, nella presenza di Dio, trovi quello che il nostro cuore ha bisogno. Amen. Leggiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 11, dal verso 5. Poi disse loro: chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani, perché un mio amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa mettergli davanti? E quello di dentro, rispondendogli, dice: non darmi fastidio, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a darglieli, perché gli è amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è tra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli dà uno scorpione? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, il Padre Celeste, donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Fino al verso 13, il titolo però è: bussate, vi sarà aperto. Abbiamo letto dal verso 5, l'amico che va dall'amico a mezzanotte. Un po' mi ci sono visto io in questo ultimo periodo. Recentemente sono andato dall'amico per un amico e ho bussato e vi dico che sono stato accolto, la porta è stata aperta. E questo mi ha dato occasione di poter fare delle considerazioni, delle riflessioni su questo invito che il Signore ci dà di bussare, di chiedere. Non deve essere una cosa che si fa perché si deve fare, ma è una cosa che si fa perché c'è un'esigenza. È una cosa che si fa perché sicuramente facendola si risolvono delle situazioni, perché sicuramente si apre una porta. E noi abbiamo bisogno che ci siano porte che si aprono. Abbiamo bisogno che ci siano delle risposte che gli uomini non possono dare. Abbiamo bisogno che ci siano delle situazioni che siano trasformate e che l'uomo non ha il potere di farlo. Non è capace di farlo, ma Dio è capace. E quando si parla dell'amico che ha i pani, si sta parlando di Dio. E questi pani non sono pani che si trovano nei panifici o nei punti di vendita. Questi pani sono i pani che saziano. Questi pani sono i pani che cambiano le situazioni impossibili. Questi pani sono i pani che danno le soluzioni senza avere le conseguenze negative. Sapete, quando voi comprate le medicine e leggete il fogliettino illustrativo che c'è dentro, c'è il principio attivo, perché cosa si prendono. E poi ci sono anche gli effetti collaterali che fanno paura, che se uno solo si mette a leggere gli effetti collaterali, piglia le medicine e dice: ma come fa a fare? Cioè a peggiorare la cosa. Però a volte dice: bah, corriamo il rischio, può darsi che poi gli effetti collaterali non ci siano. E grazie a Dio spesso non ci sono, però loro gliele devono mettere perché magari c'è qualche piccola percentuale in cui può quel farmaco fare determinati effetti. Ma quando interviene Dio non ci sono effetti collaterali. Non solo non si paga il ticket, ed è un medicinale che all'istante ti guarisce. Però bisogna andare a chiedere. Così come si va dal medico per scrivere la medicina, no? E ti fa la ricetta, poi devi portarla in farmacia. La farmacia ti consegna il medicinale e tu poi lo prendi così come sono descritte le istruzioni, la posologia, come si dice, no? Allora, qui il Signore ci invita a fare qualcosa, ci invita a bussare, chiedere. Quando parliamo di bussare, noi ormai tutti pensiamo al campanello, giustamente, che fa din don, quel suono. Ma una volta c'era un anello di metallo bello pesante, il battente, e poi c'era una parte di metallo nella porta che si batteva, boom, boom, boom. Era un rumore, sì, il bussare, o se no con il pugno. Ma generalmente nelle porte, quelle massicce, quelle pesanti, c'era il battente che faceva un rumore che tutta la casa tuonava. Ecco, ora immaginate uno che fa un colpo solo, fa pum, ma forse carichiato. Cioè, difficilmente, cioè, tu associ a bussare con una sola percussione di questo battente, ma tu senti che stanno bussando quando insistono, facendo dum, 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 dum. Mi ricordo quando ero ragazzo e abitavo da mia sorella e mio cognato a Noto, loro riconoscevano il mio suono perché ero a stento, loro già lo sentivano, ma non dovevano venire dall'America. Eravamo già subito, appena si apriva la porta, eravamo nella cucina e quindi si entrava. Ma loro mi riconoscevano perché, e ho capito che questo mio stile non è buono, di suonare così il campanello in modo delicato per non disturbare. No, e questa è un po' la mia condizione. C'è il fatto di non disturbare, e a volte non ho suonato come dovevo suonare e le porte sono rimaste chiuse. Ma qui il Signore ci sta dicendo che bisogna insistere quando uno bussa, fin quando la porta si apre. Perché se tu non hai quella capacità di insistere, la porta resta chiusa.
Ma perché dici che fai? Il Signore deve venire forse in qualche altra stanza e ha bisogno di tempo per aprire la porta? Io credo che non dipenda dal Signore se aprire o non aprire, perché la porta è aperta. La porta di Dio è una porta già aperta, sfondata da Gesù Cristo, l'ha aperta. Sapete, quando Gesù è risorto, si è aperto, si è squarciato quel velo dal capo, da cima a fondo, dalla parte alta si è aperto, vuol dire che l'accesso è aperto. E lo scrittore all'Epistola agli Ebrei dice che ci possiamo accostare con piena fiducia al trono della grazia. Perché la porta è stata aperta dal nostro Signore Gesù, quindi non è che dobbiamo il bussare è un fatto allegorico, ma la porta è già aperta dal Signore. Il problema è che a volte noi, quando preghiamo, sembra che stiamo trattando con delle persone e sembra che se la persona non ci risponde subito, si è occupata e non ci può dare conto, allora ci rassegniamo. Ma quando c'è questo spirito di rassegnazione, non prendiamo niente. E invece dobbiamo essere insistenti nel sapere che dove andiamo a bussare, il proprietario di quella casa è dentro la casa. Sapete perché a volte ce ne andiamo quando suoniamo? Perché non ci risponde nessuno, non vediamo la macchina, non vediamo niente, tutte le tapparelle chiuse, le luci spente. E allora in quel caso dice luce, giusto? E allora ce ne andiamo, ma quando andiamo a bussare a Dio, Lui è sempre presente. Amen? Lui c'è sempre. E quindi Lui poi non perde l'udito. Lo sente il campanello, quando lo sente il battente, quando viene percosso, lui lo sente immediatamente. Se quando andiamo a Dio, quando andiamo a chiedere, quando andiamo a bussare, non abbiamo la consapevolezza che Dio è lì e ci sta ascoltando ed aspetta che andiamo a chiedere e andiamo a bussare, perché è il Signore che ci sta ricordando di chiedere. È Lui che ci autorizza, non siamo noi che siamo sfacciati. Mi ricordo quando ero piccolino, mia mamma mi diceva quando andavamo a fare visita a qualcuno, se trunano cose non devi pigliare. Perché io ero subito, c'erano cose soprattutto che mi piacevano. Mi fa carrà faccia in terra, mi diceva. Mi fai vergognare così. Come se tu non hai niente a casa, non hai niente da mangiare. Oh, e faceva, se me lo offrono, perché non me lo devo prendere? Ecco, dentro di noi, da piccolini, c'è una spontaneità genuina. Poi la buona norma, la buona educazione ci fa violenza e diventiamo quello che non dovremmo mai diventare. E invece è bello essere sfacciati. Un sfacciato campa, un rustrato muore, si dice, no? Traduco. C'è bisogno di tradurre. Chi è che non ha capito? Ecco, quando il Signore ci dice, chiedete, e tu vai a chiedere, non è che tu sei sfacciato, è Gesù che te l'ha detto. Io chiedo perché me l'ha detto Gesù. Ma a me ho mai pregato così, ho detto, Padre, io vengo perché me l'ha detto Gesù. È Lui che mi manda. Quando diciamo nel nome di Gesù, in realtà dobbiamo anche pensare che non è che nel nome di Gesù è la parolina magica. Dice, mi manda Gesù. E mi ha detto che devo venire da te perché tu mi puoi dare questa risposta. E perciò io sono sicuro, siccome mi manda Gesù e tu e Gesù non ci hai detto mai no. E allora non lo dirai nemmeno a me di no. Amen. E allora, visto che tu non mi dirai di no, allora io vengo e faccio la persona sfacciata. E Dio dice, mi piace così. Sapete quando il Signore dice che dai tempi di Giovanni Battista i violenti rapiscono il regno dei cieli? Violento vuol dire anche essere sfacciato. e da sfacciato dice: io saccio che ce l'hai, perciò mi dare. Ma con mezzo che faccio che c'è questo? Ok, è il Signore che ci autorizza, è Lui che ce lo sta dicendo. Possiamo essere sfacciati con Dio, anzi, perché siamo i Suoi figli, e i figli non sono mai sfacciati con i genitori. I genitori si rallegrano, certo, se non hanno si addolorano perché vorrebbero, però se qualcosa ce l'hanno e possono e i figli chiedono, l'avranno. Vi raccontavo di quella persona qualche settimana fa, forse domenica scorsa, quella persona che diceva: ah, papà, erano 1.000 regimi di 1. E io sono rimasto scioccato. Figlio mio, non devo surare però, ragazzi. Ma il padre anche quasi quasi si sentiva male, che non poteva rispondere a questo, a questa richiesta. Il bussare è perché qualcuno è dentro. Ed è sicuro che è dentro che ha sentito. E io questa cosa la cito sempre e la ricordo. Quando Daniele iniziò la preghiera, sono passati 21 giorni prima che arrivasse la risposta. Ma quando è arrivata la risposta, l'angelo Gabriele, l'arcangelo, ha detto: dal primo momento, nel momento in cui tu hai chiesto, Dio mi ha mandato subito a dirti che sei grandemente amato. Appena tu hai pregato, quindi sono passati 21 giorni, perché c'è stata una lotta, c'è stato un combattimento, perché ci sono stati dei contrasti. Guardate che il diavolo non molla. E quando noi preghiamo, il diavolo subito si mette in azione perché la preghiera non venga, non raggiunga il suo scopo. Ma non può cambiare Dio, può cambiare noi. E questa è la strategia del nemico, facendoci scoraggiare, facendoci deprimere, mettendoci dentro il nostro cuore quel dubbio, e allora noi cediamo. Mi ricordo un'esperienza di mia moglie che raccontava: mentre andavamo a Palermo, lei ha pregato per circa 2 ore, 2 ore e mezza, senza fermarsi. Io ho viaggiato da solo, io guidavo e lei pregava ad alta voce, e a un certo punto ha visto la risposta di Dio, e poi i demoni vedeva il travaglio dell'inferno, e dicevo questa preghiera perché Dio aveva fatto un cerchio con degli angeli attorno a protezione di quella preghiera. E così quasi, vabbè, poi c'è la conti giusta, però, come dire, il diavolo si è dato fare, questa preghiera non deve funzionare. Questa preghiera non deve raggiungere l'obiettivo, questa preghiera deve essere smorzata, questo esaudimento che è partito dal cielo non deve arrivare. Sapete, molte volte si acquista, oggi è il tempo in cui si acquista su internet, e quando tu fai l'acquisto, effettui il pagamento anticipato, automaticamente subito parte il pacco. Ma qualche volta non arriva, ma non perché non è partito, ma perché qualcuno nel viaggio, mentre deve arrivare, allunga la mano, apre qualche scatola e si prende le cose. Però le aziende serie, quando poi hanno la comunicazione che il pacco non è arrivato, te ne spediscono un altro. E questo mi è successo, che poi me l'hanno rispedito. Ecco, questa è anche una cosa che si può fare. Quando tu perdi quella benedizione di una preghiera che avevi fatto e di un esaudimento, puoi ritornare a fare un'altra volta la stessa preghiera, però devi sempre stare attento che il pacco arrivi. Ne devi comunque sapere aspettare, bussando. Sapete, a volte il bussare ci ricorda, quando tu bussi, ti fa collegare con un aspetto della fede, che è quello di mantenerti credendo, che tu stai chiedendo a Dio, e quando tu continui a bussare, e no, non tanto perché Dio ti deve rispondere, ma perché tu non devi dimenticare che Dio ti ha già risposto, che Dio ha detto già sì. È così, è così. Il nostro cuore deve diventare come quello dei piccoli fanciulli. La fede non è fatta per le persone che ragionano. La fede è fatta per i piccoli fanciulli. E i piccoli fanciulli sono quelle persone che non dubitano. I piccoli fanciulli sono quelle persone che si aspettano che appena tu hai chiesto, Dio ha sentito e ti ha risposto. E ha già dato la sua risposta. Se non abbiamo la certezza che quando bussiamo la porta si apre, chissà, forse disturbo. Io ti dico la verità, quando tu bussi nelle persone può succedere. A volte mi succede anche a me che chiedono o telefonano e io non posso rispondere. Sono in una condizione in cui non posso veramente rispondere perché mi trovo nel bagno o perché mi trovo in un altro posto o perché sto parlando con la gente o sto facendo un'altra cosa o sto uscendo e sono già di ritardo, ma arriva una chiamata, non posso rispondere, ma io non sono Dio. Ma Dio può rispondere a tutti. A 10 miliardi di persone contemporaneamente. Non so se avete visto il film Una settimana da Dio. Quanti l'hanno visto? Quanti non l'hanno visto? Io vi invito a vederlo. È un film divertente. È un film molto divertente, però molto significativo. Sapete, fa riflettere molto. Una persona che si lamenta, che si litiga con Dio, e Dio gli dice: ok, ora tu una settimana io ti do tutti i miei poteri. Fai quello che vuoi. E sapete che cosa combina con i poteri di Dio? Ecco, andate a vedere poi. Non vi voglio dire, andate a vedere la fedeltà di Dio. Vediamo la grandezza di Dio. E quindi bussiamo sicuri che Dio ci sta aspettando. Non solo lo dobbiamo svegliare, perché non c'è bisogno di svegliarlo. La parola di Dio ci dice nel Salmo 121 verso 4: ecco colui che protegge Israele, non sonnecchia e non dorme. Sapete, quando abbiamo letto il testo, l'amico che va dall'altro amico a mezzanotte, per noi ormai mezzanotte non significa niente, mezzanotte ancora è mezzogiorno per noi. Per i tempi che abbiamo, c'è la televisione, c'è chi, ci sono tante cose, per cui mezzanotte non era come una volta mezzanotte significa già mezzanotte era passata dormendo, perché si alzava alle 4 di mattina, ma si andava a letto alle 8. Mezzanotte vuol dire che già 4 ore di sonno se l'erano fatti, perché non c'era l'impianto elettrico nelle case, c'era la luce con l'olio. Lo stoppino e l'olio, e quindi bisognava, per non consumare molto olio, andare a letto presto. Si mangiava quando si faceva buio e poi a letto. La mattina presto ci si alzava all'alba, quando c'era già la prima debole luce, già si era all'impiedi. Quindi mezzanotte indicava mezzanottata di sonno già fatta. Oggi potremmo definirla la mezzanotte verso le 3. All'incirca, le 3 di notte, che ti vengono a cercare alle 3 di notte, che mezzanotte ancora sei all'impiede, sicuro. Quanti come me sono ancora all'impiede a mezzanotte? Qualcuno già è a letto, ma non penso da tanto tempo. Ecco, pensa nel pieno della notte, nel pieno sonno ti svegliano. E allora quello è costretto comunque ad aprirti e comunque a darti la risposta solo solo per l'uarasilo, perché sennò chiede un boom, 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 boom. Sembra percuotere il battente, continuare a bussare. E allora, ma il Signore qua sta facendo un paradosso. Cioè, come dire, se questo nel naturale ti porterà poi a ricevere anche da quella persona che è infastidita, ma semplicemente per il fatto che non vuole che si svegliano gli altri della casa, subito si alza per fare continuare a dormire gli altri, se no si svegliano tutti. E allora, per evitare che si svegliano i bambini, dice: mi suso e vediamo che buon chisto. Ma Dio non ha i bambini che stanno dormendo, e nemmeno lui sta dormendo, non ha bisogno di dormire. Lui non dorme e non sonnecchia, dice la Bibbia. Egli non sonnecchia e non dorme, quindi è vigile, quindi è cosciente, è consapevole al 100%, come se fosse mezzogiorno. In questi giorni ho sperimentato la stanchezza. Abbiamo fatto dei traslochi, delle situazioni, quindi siamo stancati perché abbiamo fatto sale e scende dal garage alla terrazza, dalla terrazza al garage. Abbiamo un po' fatto degli spostamenti, delle cose dovevamo farle, e quindi alla fine siamo arrivati stanchi, sfiniti, che non ce la facevamo più. Ma Dio non si stanca. Dio non si stanca. E allora non ci dobbiamo nemmeno noi stancare a bussare, perché ci sarà aperto. E quando ci viene aperta la porta, vuol dire che Dio ci ha dato la risposta. Lui è fedele. Sapete il problema quale può essere? Il problema può essere nel fatto che noi pensiamo di non poter meritare, di non poter ricevere per merito. Perché non ne siamo degni, non se, è vero che non ne siamo degni, ma non ho letto nella Bibbia in qualche posto che Dio risponda per meriti, che Dio abbia esaudito la preghiera di qualcuno perché lo meritasse. Ho provato a pensare, se c'è qualche richiesta esaudita solo perché lo merita, non ne ho trovata. L'unica preghiera che merita la risposta è quella che ha fatto Gesù, è lui solo che merita, lui sì che merita, però lui stesso ci ha detto: comunque andateci per i miei meriti, non andateci per voi. Così come Gesù ha meritato, ora cioè, continua a meritare la risposta di Dio Padre per noi, e quindi per i meriti di Gesù. Noi possiamo ricevere la risposta. È Gesù che ci invita ad andare dal Padre perché siamo raccomandati da Lui. Diteglielo che vi mando io. Diteglielo. Non abbiate problemi, non abbiate paura, non abbiate preoccupazione che il Padre non vi risponda. Se non vi vuole rispondere, ditegli: ma non è così, Lui vi sta aspettando. Anzi, mi ha mandato sulla terra proprio perché io vi potessi raccomandare a Lui. Perché io potessi aprirvi la porta, è lui che mi ci ha mandato, perciò figuratevi, lui ha sfondato una porta aperta. È inutile che andate lì a dire: io busso perché questa porta si deve aprire. È già aperta la porta. Tu è quello che devi convincere, devi percuotere il battente per farlo entrare dentro la tua testa che la porta è già aperta. E che Dio è dentro, e che Dio già ti ha ascoltato, e che già ti ha esaudito appena parli. Però bisogna chiedere. Perché molti pensano, dice: ma io che devo chiedere? Il Signore non lo sa che cosa mi serve. Sì, certo che lo sa, però la domanda la devi fare. Così come chi è che raggiunge l'età della pensione, che ormai diciamo è un mito, perché non si ci arriva mai all'età della pensione, deve fare la domanda. Dice: ma come? Ormai c'è una cassiera automatica, appena uno arriva all'età. No, devi fare la domanda. Se per avere un tuo diritto devi chiederlo. E forse è giusto così. E tu è giusto che sappi i tuoi diritti quali sono e sappi fare anche la domanda. Sappi fare la Gesù ha detto: chiedete. Perché il chiedere comporta umiltà. Il chiedere comporta umiliazione, il chiedere comporta un abbassamento.
Questo è essenziale nel chiedere, nel domandare. C'è l'umiliazione, senza pretesa. Se Dio lo vuole, allora me lo dà. Ma Dio lo vuole, ma non perché ha paura della mia arroganza, ma perché mi ama, perché è mio padre, perché lui mi vuole esaudire. Questa è la verità. E quindi ci deve essere dentro di noi la convinzione che lui vuole esaudirci. Sempre. Lui non arriva mai in ritardo. Sapete, a volte sembra, ma perché la risposta ancora non arriva? Per quale motivo non sta arrivando? E forse tu hai smesso di bussare. Forse hai dimenticato che hai bussato, hai dimenticato che hai pregato. Però è importante che tu non lo dimentichi, che quella preghiera l'hai già fatta. E che Dio ha già sentito, continua a stare davanti a Dio con quella certezza che hai pregato e che ora ti sta arrivando la risposta, che è già partita immediatamente dal momento in cui l'hai fatta, e quella risposta ti arriva di sicuro. Perciò ti devi entusiasmare, ti devi essere contento perché la risposta arriva. Amen. Il Signore non arriva mai in ritardo, sapete, le persone di fede. Questa cosa la sperimentano sempre, del fatto del ritardo, che Dio ha i suoi tempi, ma non sono tempi perché Dio ha bisogno di prendersi tempo. Dio deve fare coincidere le cose con i nostri tempi e con le nostre situazioni e con le nostre condizioni. Dio ha i suoi tempi, lui, il suo orologio non va né avanti né indietro, è giusto, anche se Dio non è nel tempo, Dio è nell'eternità, ma ci fa i conti con il nostro tempo e nel tempo giusto interviene. Sapete, quando gli hanno dato la notizia a Gesù che Lazzaro stava male, nel momento in cui è arrivata la notizia, era una notizia ormai vecchia, di fatto era morto, ma lo Spirito Santo lo ha aggiornato, gli è arrivata un'email. Sapete, l'email o un SMS arriva subito, appena viene inviato, fai invio, zac, è già arrivato. Non deve fare un percorso spazio-tempo, come quando tu ti devi spostare con la macchina per arrivare a Catania, hai bisogno di un'ora e mezza. Almeno un'ora e un'ora si ci può fare con l'autostrada. Ma se tu poi ci vuoi arrivare in 50 minuti, devi correre il rischio di imbattere con qualche autovelox. Però ci puoi anche arrivare, ma anche se tu dovessi viaggiare a 400 km all'ora, ma sempre una mezz'oretta ci avessi da impiegare lo stesso, perché noi abbiamo a che fare con spazio e tempo, quindi per percorrere lo spazio ci vuole il tempo, ma per Dio non è così. La notizia che era arrivata naturale a Gesù era una notizia che era partita da un messaggero che aveva impiegato del tempo. Non sappiamo quanto tempo era passato, ma Gesù è stato aggiornato dallo Spirito Santo e ha detto: guardate che Lazzaro non dorme, Lazzaro è morto. E io ringrazio Dio che non c'eravamo lì, così voi avrete modo di sperimentare qualcosa, voi avrete modo di vedere chi sono, perché così crediate in me. Ma non per far vedere, ora così vi spaventate di quello che è il mio potere, no, perché così vi fidate di più, perché così comprenderete che niente è impossibile a Dio, che tutto è possibile a chi crede. Così voi avrete possibilità, appena vedrete che il morto risuscita. Dopo 4 giorni direte: ma allora che cos'è che non può fare Gesù? Ma allora che cos'è che non può fare Dio? Se può risuscitare uno che ormai puzza,
Che cos'è che può fermare la mano di Dio? Che cos'è che la mano di Dio non può? Sapete, se noi chiediamo e non pensiamo, non abbiamo quella consapevolezza che la mano di Dio è la mano dell'Onnipotente, colui che può tutto. È inutile bussare, tempo perso. Dio è l'Onnipotente. Amen. Sapete perché ci sono molti funerali? Perché c'è molta incredulità. Ma molti dei funerali potrebbero anche non essere funerali. Perché ci sono quelli che hanno più fede. Sapete chi sono? Agenzie di pompe funebri. Quelli pregano, dacci il pane quotidiano. Significa morti. Ci sono, dacci dei morti, poche persone e vincono sempre questi, perché hanno fede che le persone muoiono, ma ogni tanto muoiono magari lì. E si tengono anche forti perché loro hanno a che fare con la morte tutti i giorni, perché loro ci vivono con la morte, ma la morte arriverà anche a loro. Il Signore può. Anzi, ha detto ai suoi discepoli, quando li ha preparati, ha detto: andate, risuscitate i morti, liberate gli oppressi, guarite i malati. La risurrezione dei morti è una cosa molto rara nella Chiesa. Ma guardate che è alla stessa maniera di come Dio libera una persona dal mal di testa. Per Dio non c'è differenza, siamo noi. Il problema ce l'abbiamo qua. È nella nostra testa che dice, ma è una cosa assurda, ma è una cosa impossibile. Io mi ricordo, ci sono stati momenti in cui noi ci siamo trovati in situazioni difficili, pesanti, ma la prima cosa che ci è venuta d'istinto è quella di gridare a Dio, Signore! E l'abbiamo fatto, e Dio è stato fedele, e Dio lo ha risolto. Ma ci sarà il momento in cui poi questo mondo va lasciato. Ma non sicuramente in un tempo così da stupidi. Quando abbiamo compiuto la missione, quando è stato già fatto quello che si doveva fare. E allora poi arriva il momento della partenza, ma la missione deve essere compiuta. Amen. Io credo che ognuno di noi fosse manco recipiente della missione che abbiamo fatto. E quindi dobbiamo darci da fare perché il Signore possa aiutarci. Comunque leggiamo un altro episodio nella parola di Dio in Luca capitolo 5 dal verso 12. Ora avvenne che mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra che veduto Gesù si prostrò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi, puoi mondarmi. Allora egli distesa la mano, lo toccò dicendo: sì, lo voglio, sii mondato. E subito la lebbra lo lasciò. Qua c'è uno che bussa, è un lebbroso, ha un solo problema. Crede che Gesù è l'Onnipotente, è il figlio di Dio. Crede che Gesù può guarirlo, può liberarlo dalla lebbra. Crede che Gesù è il figlio di Dio e sa chi ha davanti. Davanti a sé c'è la soluzione del suo problema. L'unico problema è se lo vuole. Semplicemente questo, se tu lo vuoi. E sapete, a volte noi pensiamo anche a questo. Questo può essere un inghippo, come dice mia moglie, spesso usa questa parola. Un inghippo, nel senso che si inciampa su questo, ma chissà se il Signore lo vuole, se il Signore mi vuole guarire, se il Signore mi vuole liberare. Quest'uomo ha avuto il coraggio di chiederglielo: Signore, ma tu mi vuoi guarire? E il Signore ha detto: sì, lo voglio, ma prima di dirglielo, sapete cosa ha fatto? Lo ha toccato. Nessuno tocca il leproso. Gesù non ha avuto paura. È passato ai fatti, è passato all'azione.
lo ha toccato per dire: io non ho paura della tua lebbra, è la tua lebbra che ha paura di me. La tua malattia ha paura di me. Io ho la risposta, io ho l'unzione, io ho il potere soprannaturale, io ho la potenza per guarirti. Quindi non ti preoccupare, non aver paura, non aver timore. Sì, lo voglio, ma prima lo ha toccato. E quell'uomo, quando si è visto toccato, non aveva più bisogno che Gesù gli dicesse lo voglio, perché appena avuto il tocco già ha detto: allora ora appena mi sfiora io sarò guarito. E poi ha detto ancora lo voglio. Sapete perché l'ha detto? Ma non per quell'uomo, perché quell'uomo già che ha ricevuto nel momento in cui è stato toccato, per noi. Gliel'ha detto perché poi l'evangelista Luca l'avrebbe scritto, per farcelo sapere a noi. Perché i Vangeli sono stati scritti per farci sapere come Dio pensa e come se la pensa. Diciamolo così. Lui se la pensa che ci vuole guarire, che non ci deve pensare se lo vuole o non lo vuole. Lui lo vuole sempre. E questa è la volontà di Dio. Amen. Sì, lo voglio. Questo Gesù ha detto. E quando il diavolo ti viene a dire: ma Dio ti vuole guarire, certo che lo vuole, la Bibbia lo dice, al lebbroso l'ha voluto guarire. Dice: ma chi ero lebbroso? E io che sogno? Un po' simile a quello. Non è la lebbra, un altro problema, un'altra situazione, ma Dio mi vuole liberare, sicuro. Amen. Questa è la differenza. Gloria al Signore Gesù. Andiamo a leggere un'altra scrittura in Esodo, capitolo 33, dal verso 18. Allora Mosè disse: De, fammi vedere la tua gloria. E l'Eterno gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Sapete, questa scrittura potrebbe essere interpretata male. Dice: ma allora Dio non è che vuole fare grazia a tutti, solo a chi gli dice la testa. Cioè, come se Dio la giocasse a dadi. Se esce un numero superiore a 6, lo guarisco, gli farò grazia. Se esce inferiore o uguale a 6, allora niente. Se esce, vediamo come giochiamo. Non è una partita a dadi che Dio si gioca. Il Signore, questa parola non è, deve essere intesa così, perché qualcuno l'ha interpretata e ha detto: aspetta, Dio non è che a tutti fa grazia. Scusatemi una cosa, quando leggiamo nella Bibbia che Dio ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, questa vita eterna come si riceve? Si riceve per grazia o si riceve perché Dio se l'è pensata? Ogni volta deve vedere, vediamo se questo, se lo voglio salvare lo salvo. Se mi esce 7 lo salvo, se mi esce 10 lo salvo, se mi esce 4 non lo salvo. No, Dio ha provveduto la salvezza per chiunque crede. La condizione è se credi. E allora tu devi dire questa scrittura qua: e farò grazia a chi farò grazia. Aggiungici, dice, ma tu non ci puoi aggiungere, perché la Bibbia dice che chiunque aggiunge, ma per capire come se la pensa Dio devi mettere: farò grazia a chi crede, farò grazia a chi si umilia, farò grazia a chi chiede, farò grazia a chi bussa, farò grazia a chi insiste, farò grazia a chi vuole realizzare la benedizione di Dio, a quelli farò grazia. Come l'ha fatta questa grazia? A chi? Al lebbroso.
perché il lebbroso si è prostrato, appena ha visto Gesù, si è inginocchiato, è caduto davanti a lui e ha detto: Signore, io so che tu puoi, ma se lo vuoi. E il Signore ha detto: lo voglio, lo voglio. Questa è la volontà di Dio, questo è il pensiero di Dio, questa è la verità assoluta di Dio. Lo vuole, lui ci ama. E noi dobbiamo entrare in quella dimensione. Poi il diavolo ti verrà a dire: ma quale cosa? Dio ha tante persone migliori di te che deve guarire. Che problema c'è? Sì, può essere che ci sono tante persone migliori di te che Dio vuole guarire, ma tu vali anche tu, perché il sangue che Gesù ha versato ha un valore immenso. Non siamo stati riscattati con oro o con argento, ma col prezioso sangue di Gesù. Amen. Questa è la verità, fratelli cari. Allora tu non devi dubitare e devi credere che Dio ti guarisce, devi credere che Dio risponde al tuo bisogno. Ci devi credere, ci dobbiamo credere. Amen. Gloria al Signore. Farò grazia a chi farò grazia, avrò pietà di chi avrò pietà. Avrò pietà di chi si umilia, avrò pietà di chi si avvicina, avrò pietà di chi viene a bussare, avrò pietà di chi viene a credere, di chi viene a chiedere, di chi viene a umiliarsi, di queste persone. Così dobbiamo leggere questa scrittura, perché la Bibbia, tutta la Bibbia ce la illumina in questa maniera, che questo è il cuore di Dio e questa è la volontà di Dio, e non dobbiamo dubitare su questo, ma dobbiamo rimanere lì a bussare fin quando la porta si apre, perché così non si chiude il tuo cuore. Sapete, man mano che bussiamo non si chiude il cuore nostro, non ci rassegniamo, ma se si rassegna, allora la preghiera già è neutralizzata, bruciata da te stesso, non da Dio. Dio è fedele. Amen. Il problema è solo quello, la risposta è solo quella: credi. Matteo 8,13, Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito in quell'istante. Il suo servo fu guarito in quell'istante. E il Signore cosa ha detto? Vai, ti sia fatto come hai creduto. Il problema è solo quello, se crediamo. Amen. Matteo 15,28, allora Gesù le rispose dicendo: oh donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi. Guardate, qua c'è un altro aspetto, non solo il credere ma anche il volere. Se vogliamo veramente quella cosa, se la vogliamo veramente e la domandiamo, la riceviamo. Se la vogliamo, la riceviamo, la otteniamo, ma dobbiamo volerla. Amen. Il problema non è se lo meriti, il problema non è se Dio vuole fare grazia o non vuole fare grazia. Farò grazia a chi farò grazia e risponderò, avrò pietà di chi avrò pietà, avrò pietà di chiunque crede, avrò pietà di chi non lo merita, perché Dio non risponde ai meriti. Sapete, il Signore ci ha fatto sapere che un giorno nel Tempio si sono presentate due persone. Dice: ma quante persone si presentavano nel Tempio? Ma due erano persone particolari, perché fanno il quadro preciso che è la risposta per noi. Uno che pensava di meritare e uno che pensava di non meritare. Quello che pensava di meritare dice: padre, ti ringrazio che non sono come quel pezzente. Io pago la decima, io faccio questo, io faccio quello, io sono questo, io sono quell'altro. L'altro diceva: Signore, abbi pietà di me,
che non sono degno. E poi Gesù disse ai suoi discepoli: chi dei due se ne andò giustificato? Chi ha chiesto misericordia se ne andò giustificato. Farò grazia a chi farò grazia. Avrò pietà di chi avrà pietà. Dio ha avuto pietà di quell'uomo che si è umiliato, di quell'uomo che si è abbassato, di quell'uomo che si è innalzato, non si dice niente. Ma Gesù parla dell'uomo che si è abbassato, dell'uomo che si è umiliato e ha fatto grazia a questo tipo di persone. Dio non deve rispondere alla nostra arroganza. Non risponderà alla nostra arroganza. Noi non abbiamo nessun diritto, ve lo garantisco io. Il diritto ce l'abbiamo perché il Signore Gesù lo ha conquistato per noi, non perché l'abbiamo conquistato noi, ma è solo per l'amore di Dio che abbiamo questo diritto. Ma non è un diritto perché hai pagato. Tu non hai pagato. Noi non abbiamo pagato, è Lui che ha pagato per noi, e noi abbiamo il diritto all'accesso al trono della grazia per amore di Dio, solo perché siamo amati. Ma l'umiltà deve essere quella cosa che ci deve vestire. Dobbiamo essere vestiti di umiltà nel cuore, non solo nell'apparenza. Sapete qual è la differenza tra la religione e il vero cristiano? È che la religione cura l'aspetto esteriore, l'apparenza. Il vero cristiano crea un'altra condizione. Il vero cristiano si veste dentro. Sapete una persona cosa mi ha detto del funerale? Era l'insegnante di religione cattolica. Mi ha detto: mi sento di darti la mano come un segno. Me l'ha data davvero la mano e mi ha detto: ci hai catturato. Usaccio io, che avevo catturato. Sì, ci hai catturato. Si capiva che nell'aria c'era qualcosa. Io vi dico, il mio cuore si è aperto ed è entrata tanta di quella gioia che il Signore mi ha guarito di tante cose. Quando una persona profana, religiosa, avverte la presenza di Dio, mi ha detto: c'era qualcosa nell'aria. C'era la semplicità, la verità, la fede, la presenza di Dio. Punto. Ora vi dico il mio bussare. Quando mi hanno telefonato e mi hanno detto: senti, noi non abbiamo frequentato la chiesa, da tanto tempo non veniamo più, dice, però non vogliamo portare diciamo, in una chiesa cattolica per un religioso direttamente. Andiamo al cimitero, almeno che tu non vuoi. Ha detto: ma io non ho nessun problema. Io voglio approfittare anche di questa opportunità dentro di me. Non gliel'ho detto. Non gliel'ho detto, ma l'ho pensato. Non per me, perché conoscessero me, ma perché conoscessero la verità. E allora, nel momento, ho detto sì. Ma tutte le paure mi sono venute dopo. Già vedevo tutti i miei colleghi, quelli che hanno la busta sotto il naso, tutte quelle persone tutte che non mi hanno mai fatto domanda di quella che è la mia fede, tutti, cioè i bidelli, quelli che lavorano nella segreteria, gli amministrativi, eccetera. Il preside stesso, che eravamo compagni di scuola, che magari mi ha preso in giro perché io credo in Dio. Tutto il quadro mi si è presentato davanti, tutta quella gente, dico: mamma mia, io a pregare sicuramente la chiesa non ci sarà, i miei fratelli non ci sono, sogno io solo con Lisa, Giuseppe, mia moglie, qualcuno della chiesa, ma tutti gli altri che si aspettano da me chissà che cosa.
E fra l'altro il nostro rito non è fatto di tante cosette che si ripetono. Il nostro rito è tutto basato su il pastore che parla. E tutto fa il pastore. E vi dico che dentro di me delle preoccupazioni sono... Cioè il diavolo ha cominciato a farmi spaventare. Tu diventerai lo zimbello della scuola. Mi faceva capire. E ho detto, ok, va bene. Non avevo manco tanto tempo di stare molto davanti al Signore. Ma ci sono stati dei momenti in cui io ho gridato a Dio. Io ho pianto. Ma ho bussato forte, Signore, ca ora o tu, o se no ca finiamo tutte cose. O abbiamo concluso tutto. E vi dico, quando sono arrivato qui, cioè c'era la chiesa stracolma alle 4:15 e il funerale doveva iniziare alle 4. Erano tutti già fermi, ma nei manifesti c'era alle 4, non poteva iniziare prima. Mancavano ancora tutti i miei colleghi, il preside, che quelli arrivavano, si erano dati appuntamento alle 4:15 a scuola. Il preside aveva detto, ci dovete essere tutti. E appena ho iniziato a parlare, subito la pace di Dio, che Dio era qui, come un'investitura, qualcosa. Ecco che gli altri hanno visto un'altra persona, ed è vero, un'altra persona, l'uomo chiamato da Dio. Hanno potuto conoscere questo, ma il Signore mi ha dato anche di poter condividere il messaggio della grazia di Dio, dell'amore di Dio a tutti quelle persone che mi vedono tutti i giorni come l'uomo normale, come tutti gli altri, ma non lo sono. Sono un uomo graziato, molto graziato da Dio, molto benedetto da Dio, ma nel naturale come tutti gli altri, ma che ha ricevuto la grazia di Dio. Il Signore mi ha dato grazia di poterla trasmettere con serenità, con franchezza, e sono rimasti tutti scioccati, cioè, per non dire complimenti, che io ho rimandato tutti a colui che se li merita davvero, e ve lo dico con piena coscienza e consapevolezza: nessun merito per il sottoscritto, ma per il Signore Gesù che mi ha onorato. Sapete, la parola di Dio dice che Dio onora coloro che lo onorano. Io ho colto l'opportunità, e io vi dico che ci sono opportunità che solo una volta nella vita si presentano. Con una fava ho preso tutti. Il Signore mi ha dato grazia di poter condividere il messaggio dell'amore di Dio, della vita eterna, che Cristo ritornerà e che risusciteremo tutti quelli che credono in Gesù. E credere vuol dire camminare secondo la sua grazia, secondo i suoi insegnamenti, secondo l'amore di Dio. Quello che ho potuto dire ha toccato tutti, perché c'era un'attenzione massima dal primo minuto fino all'ultimo. E non c'è stato nessuno che si è distratto, ma non ero io, era la grazia di Dio. Io vi dico una cosa, Dio non è il Dio di Rosario Spadaro, è il Dio di tutti quelli che aprono il cuore e che si arrendono a Lui e lo vogliono servire. Lui ci assisterà. Sapete, una volta pensavo una cosa, pensavo che dobbiamo fare i miracoli per poter ottenere l'attenzione. In parte ancora sono convinto di questo, però ho capito una cosa, che per avere l'attenzione abbiamo bisogno del miracolo più grande, che è la presenza di Dio. E quando c'è la presenza di Dio, c'è Dio. Puoi stare tranquillo che sei in buone mani. Lui non ti lascia, non ti abbandona. Il sottoscritto lo può dichiarare.
ad alta voce: lui non mi ha lasciato, non mi ha abbandonato e non lo farà nemmeno con te, non lo farà con nessuno, perché siamo troppo preziosi ai suoi occhi. Lui si prenderà cura di noi, ma noi dobbiamo andare a lui quando abbiamo bisogno, a lui, perché lui ci ascolta, perché noi bussiamo e lui ci apre, perché lui ci sta aspettando, anzi la porta è aperta. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi? C'è qualcuno che vuole bussare stamattina? Auguri se vuoi bussare. Complimenti, perché la porta ti sarà aperta. Anzi, è già aperta. Gloria al Signore Gesù. Gloria a te, o Padre nostro. Ti voglio pregare, Signore, perché l'opportunità che tu mi hai dato è un'opportunità su cui ora io posso costruire. E tu mi hai dato la possibilità di costruire, ma io posso costruire bene con il tuo aiuto e la tua sapienza. E le opportunità che dai ai miei fratelli, Signore, fa che ognuno le possa cogliere a volo e che possiamo non perdere più opportunità, ma tutte le opportunità che ci dai le acchiappiamo a volo. Non vogliamo più lasciare niente al nemico, ma vogliamo prendere tutto quello che ci dai, tutte quelle benedizioni che tu hai preparato per noi, Signore. Noi le vogliamo prendere a volo e vogliamo darti la gloria, Signore. Vogliamo darti il ringraziamento, perché sei il fedele e tu sei colui che ci incoraggi a fare. Ci incoraggia a credere, ci incoraggia a pregare, ci incoraggia a bussare, ci incoraggi. E questa mattina veniamo davanti al trono, Signore, perché non ci sia nessuno che non riceva la propria risposta. Non ci sia nessuno che resti senza quella grazia. Perché tu vuoi fare grazia senza la tua pietà, perché tu vuoi avere pietà. Sì, Signore, aiutaci a capire questa scrittura: farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi avrò pietà. Capire chi sono quelli che bussano, insistenti, che non si arrendono, che restano fermi in una posizione di fede. Sono i piccoli fanciulli, sono gli sfacciati. Signore, guariscici dall'essere timorosi e rendici insistenti, rendici violenti, violenti che bussano con forza. Rendici capaci di insistere fin quando la porta si apre, perché tu sei l'Iddio che apre e nessuno chiude. Tu, Signore, hai la chiave e tu hai già aperto la porta per noi. E noi, Signore, ti vogliamo benedire e ringraziare, ti vogliamo innalzare, Signore, perché questa chiesa, Signore, è una chiesa di testimoni della tua fedeltà, è una chiesa di testimoni della tua grazia. Questa chiesa è fatta di persone che sperimentano l'amore di Dio ogni giorno. E io parlo in fede e decreto che ogni persona che è in questa chiesa è una persona che cammina nell'amore di Dio, nella fedeltà di Dio, ma soprattutto nella benedizione di Dio. Perché Dio è fedele e risponde. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie perché tu cambi il destino di questa chiesa. Se questa chiesa, Signore, per Ispica è considerata la chiesa redassuta, tu la porti in alto, Signore.
Sì, Signore. Se per possarlo questa è la chiesa di spaccafunno, Signore, tu la puoi portare nel centro della piazza di Pozzallo. Signore, tu, Signore, puoi farti conoscere dappertutto. A Modica, Signore, Noto, Pachino, Rosolini, Signore. E noi vogliamo benedirti stamattina e ringraziarti perché, Signore, ci sono tante persone che ti testimonieranno il fatto che bussano e la porta si apre. Bussano e tu rispondi. Alleluia. Quante persone stamattina avete un bisogno?